Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero, all'insegna della comunicazione e della condivisione. E quest'oggi, guarda caso, quando parlato di comunicazione e di condivisione, l'ospite, abbiamo scelto l'ospite giusto, l'ospite azzeccatissimo. Lui è autore, giornalista, insomma è una persona che sicuramente attraverso la comunicazione cerca di non solo di lanciare dei messaggi, di denunciare delle situazioni che logicamente riguardano insomma il vivere quotidiano, quindi la società, ma allo stesso tempo ecco cerca di far ritrovare i veri valori, no, del vivere sociale, che sono purtroppo andati persi. Lui è Umberto Baccolo. Ciao Umberto.
Ciao Pietro e grazie infinite dell'invito, è veramente un piacere e un privilegio essere qua a fare questa chiacchierata con te.
Assolutamente, e il piacere è tutto mio e io ne sono onorato, perché io sono solo un appassionato, io non sono un giornalista. Tu invece sei appunto una persona che appunto con la comunicazione fa la propria professione, quindi oltre ad essere autore, quindi per me è un grande onore. Allora io direi di partire, prima di parlare del libro Mafia Capitale, la gara CUP del PD di Zingaretti, scritto logicamente insieme anche a Salvatore Buzzi e Otello Lupacchini, pubblicato dalla Bussola, prima di parlare di entrare dentro questo libro, io direi di farti un'altra domanda. Parliamo proprio della comunicazione. Ultimamente io ho intervistato Domenico Iannacone e lui mi ha detto che diciamo che un po' il segreto per poter riuscire nella comunicazione di oggi è il rispetto di cosa si parla o di chi si parla. Ecco, voglio sapere ecco che cosa vuol dire per te oggi la comunicazione.
Questa è una grande domanda, sicuramente molto interessante, la risposta che ha dato Iannacone, poi non so lui come l'ha voluta declinare, ma mi ispira da un punto di vista.
Cioè, certo, infatti.
E io parlo quindi di qualcosa di strettamente collegato, che è la sincerità. La sincerità che magari non è la verità assoluta, perché spesso ci sono tante verità, ma è la tua verità, è comunque un non mentire alle persone a cui stai comunicando. Noi purtroppo oggi siamo sommersi da comunicazioni di ogni genere, siamo effettivamente proprio in una società della comunicazione, una società mediatica, ormai l'uomo di oggi è proprio l'uomo mediatico, e in questa profluvio esagerato, anche se cioè enorme, di informazioni, di comunicazioni che ci arrivano, il problema spesso diventa riuscire a capire quali comunicazioni, quali informazioni sono attendibili e quali no, perché uno attraverso internet, la TV può veramente, c'è tutto e il contrario di tutto, ti arrivano un sacco di messaggi molto contraddittori tra loro, e ciò può ingenerare anche una grande confusione. Quindi secondo me un compito di chi a oggi prova a fare comunicazione in modo onesto, cioè un conto se tu di lavoro fai pubblicità,
certo, assolutamente,
onestamente pubblicità al tuo prodotto, ma se si parla di una comunicazione giornalistica o politica o sociale, ma anche di anche nella narrativa, per carità, perché anche nella narrativa fantastica la sincerità di chi scrive, cioè l'umanità, il rispetto per l'interlocutore, esistono e sono percepibili. Quindi secondo me la sfida sta nel comunicare cose in cui si crede in modo onesto, sincero, che è un problema nel quale, con il quale io mi sono confrontato molte volte nella mia vita, nel mio percorso, tanto che a volte mi è capitato di rifiutare o abbandonare dei progetti legati a comunicazione, informazione, giornalismo, che erano a livello di carriera, a livello economico vantaggiosi, perché secondo me erano troppo preziosi e quindi mancava quell'indipendenza ideologica legata a cercare di dire una verità, ecco.
È vero, no, ma dici bene, hai colto in pieno, insomma, il senso di quello di cui volevamo assolutamente ribadire. Senti, allora, il libro, logicamente, è un libro intervista, no? Quindi è un libro intervista, c'è anche il contributo, insomma, di Sergio D'Elia, Tiziana Maiolo, Tello Lupacchini e Vittorio Scarpa. Ma principalmente, ecco, è incentrato quindi sulla ricostruzione della gara CUP bandita dalla Regione Lazio, no, per un valore di 90 milioni di euro. Partiamo per spiegare, per chi non è tecnico, che cos'è una gara CUP, perché almeno partiamo da quello.
Dunque, il discorso è questo qua. La cooperativa di Buzzi, come altre cooperative, lavoravano con la regione, con le istituzioni, per sostanzialmente erogare servizi di vario tipo, servizi legati ad esempio alla pulizia, principalmente alla pulizia, ai rifiuti, al verde, alla gestione del verde, al reinserimento delle persone svantaggiate, all'accoglienza dei migranti. Quindi la regione, in questo caso la regione Lazio, faceva delle gare, le gare nel senso che non è che sono assegnazioni, ma c'è una gara, appunto, come
ma un vero e proprio appalto, diciamo, che non è delle offerte, giusto? Un appalto con delle offerte.
Per quale questa missione, la missione, per dire, qua ci sono 90 milioni di euro per erogare questi servizi necessari alla regione, la gara viene vinta da una o più cooperative, una o più società che si dividono quindi i soldi e il lavoro, prendono il compito e dovrebbero svolgerlo. Da notare alcune cose importantissime. Il processo di mafia capitale, bene o male, i capi d'accusa principali agli imputati erano legati a turbative d'asta, relative a queste gare, cioè al posto di seguire regolamenti c'erano accordi privati di spartizione tra alcune cooperative e società con la politica, con politici che prendevano soldi, quindi sotto banco, ma sette per dare la gara, per vincere la gara a te e non a quell'altro, e non sono state contestate con condanne alcune in mafia capitale, però tutte, poca roba, per conto si parla di gare da al massimo 60-70 mila euro, cioè cifre di questo genere, 30 mila, che ne so. E poi però c'è questa maxi gara, che è il piatto forte di mafia capitale, 90 milioni
di euro,
cioè non si parla dei 60 mila, cioè da sola questa gara valeva 10 volte tutte le altre, queste assieme contestate nel processo. E questa qua, pensa anche lì la stranezza, e l'esistenza di questa gara era stata, normalmente dovrebbero essere pubblicizzate, promosse con pubblicazione sui giornali, cioè con grande visibilità, con i tempi giusti, mentre invece qua tipo Busti, che aveva la cooperativa numero uno, l'aveva scoperto per caso, perché questa gara così grande, una delle più grandi di tutte, era stata tenuta sotto silenzio, cioè per legge la devi pubblicare,
sì, no? Cioè, la trasparenza
era stata pubblicata senza nessun tipo di reale trasparenza, soltanto su un paio di piccoli giornali locali, nel trafiletto, proprio per, dobbiamo fare pubblicità, però poi la teniamo nascosta. Quindi questo cosa succede? Lui era abituato, perché me l'ha detto, che funziona così, che, e questo è uscito chiaramente da Mafia Capitale, era il problema di questa corruzione che c'era, che tutte queste gare avevano i politici che governavano la regione, la città, così avevano, spesso già decidevano quelle importanti a chi dovevano andare. In questa gara c'erano quattro lotti da assegnare e la spartizione era già stata fatta, perché si era deciso che di quei lotti tre dovevano andare alla maggioranza, che in quel momento era il PD, mentre uno all'opposizione, che quindi si parla del centrodestra. E questa cosa non è legale, ovviamente, non è regolare, però era già stata decisa, e di qua ci sono le prove, invece, cioè come nelle altre cose, e questa è una turbativa d'asta, infatti. Mussi in questo caso non fa la turbativa d'asta, perché era già stata fatta, fa la turbativa della turbativa d'asta, perché lui, quando scopre che c'era quest'asta, che c'era già questa turbativa in atto, praticamente va lì e dice, allora aspetta anch'io, non è che si riesce a... E allora, beh, poi leggete il libro, però il concetto è che gli dico, l'ha già segnata, così lui stava col PD, era completamente organica il PD, la sua cooperativa, e gli dicono, questi nostri sono già assegnati, a te, anche se sei dei nostri, possiamo darti, mettiti d'accordo col centrodestra, pigliati quella parte del centrodestra. E così si crea tutto un meccanismo per cui sostanzialmente lui va a parlare con quelli del centrale, e alla fine si riesce a organizzare questa turbativa della turbativa d'asta, il cui sostanzialmente garante politico è appunto Maurizio Venafro, il capo di gabinetto di Zingaretti,
sì.
E quindi Zingaretti sopra di lui, cioè il referente politico è Zingaretti, la spartizione di tutta, e Venafro è quello che l'ha, e però scatta in quel momento gli arresti di Mafia Capitale. La turbativa non c'è ancora stata, cioè la turbativa c'è stata, però non sono ancora stati erogati i soldi, non è ancora stata, cioè la cosa stava per essere fatta.
Stava per essere fatta, ecco, stava per essere
fatta. Però ti rendi conto che per la legge, tu nel momento in cui diciamo proponi l'atto corruttivo, e questo viene accettato, e anche se poi la corruzione non si concretizza nei fatti, perché ti beccano con le mani nel sacco prima, comunque per legge è la stessa cosa, pure fatta.
Assolutamente, cioè, anche in quel caso anche solo l'intenzione già è un atto, no, illegale, già l'intenzione.
Esatto, l'intenzione, lì c'era l'intenzione di tutte le parti che si erano messe d'accordo, questa cosa, quindi se non li avessero arrestati sarebbe stata fatta, questa cosa è illegale per la legge, l'intenzione, e quindi è quello che poi racconta il libro, è tutta la dinamica che si crea, per cui sostanzialmente 10 persone tra Buzzi con i suoi e i politici del centrodestra e quelli del centrosinistra vengono indagate per queste cose, e 8 sono rei confessi, tra cui Buzzi, cioè confessano, ma tanto ci sono, anche perché ci sono le intercettazioni, c'era tutto, c'era, quindi non potevi negare ogni tipo di intercettazione, c'erano tutte le prove, quindi tutti confessano, però nonostante tutti questi 8 siano rei confessi, vengono tutti assolti, e il libro spiega perché questa assurdità, abbiamo 8 rei confessi,
infatti
le prove tutte, assolvono tutti, perché assolvono tutti, e il libro spiega i motivi, se
spiega... vuoi parliamo, no, diciamo che per non, più che altro perché per invogliare a leggerlo il libro, insomma, non perché non lo vogliamo dire, insomma, cioè, assolutamente, ma e anzi forse anche perché così per ribadire anche l'aspetto legato, l'unico che a stare in carcere è Buzzi, perché poi ha avuto questo surplus di condanna, no? Giustamente ricevuto da questo magistrato, e quindi anche lui, insomma, e quindi per questo motivo lui è l'unico in questo momento, diciamo tra virgolette, a stare in carcere. Però ecco, tutto il libro è basato su prove documentali, quindi io su quello voglio ribadire poi il concetto di quello che dicevi prima, no? Il fatto dell'essere sincero, la verità, no? Il fatto di andare alla fonte delle notizie, quelle notizie che siano reali. Ecco, io voglio sapere dove è stata la complicatezza nel trovare tutte queste prove documentali.
Guarda, il discorso, ecco, era questo qua, che quando mi è stato proposto questo libro, Buzzi quando è uscito dal carcere voleva fare questo libro, lui ne aveva già fatto un altro, Se queste mafie con Stefano Ripulli, in cui ricostruiva il suo punto di vista su tutta Mafia Capitale, l'aveva fatto questo appena era uscito dal carcere, prima delle condanne definitive, 3-4 anni fa. Cosa succede? Succede che però in quel libro di questa storia non parla, perché? Perché era ancora aperto un procedimento, sì, su questa cosa, e quindi essendo ancora in corso, lui per tutelare Angelo Scottafaro e un'altra persona che erano sotto processo per quella cosa e poi sono stati assolti, ha preferito non parlarne, dire ne parlo, sì, quando, sì, si chiude correttamente, sì, sì, il procedimento penale. Quando si è chiuso, lui ormai ne voleva parlare perché aveva una grande esigenza di verità, anche perché era molto arrabbiato, ed era molto arrabbiato perché lui l'hanno rincarcerato, ha avuto un surplus di pena, come hai detto tu, proprio perché sostanzialmente siccome lui su questa parte qua che ha raccontato per poter salvare alcune persone che andavano politicamente salvate, lui è stato ritenuto nella sua collaborazione, perché lui ha collaborato, inattendibile, e così hanno negato gli sconti di pena collegati alle attenuanti della collaborazione, che se no lui aveva già finito di scontare pena, non avrebbe appena scontato un anno in più in carcere, non avrebbe ancora. E quindi io capisco la rabbia di uno che dice: io ho collaborato, ho detto la verità, ho tirato fuori tutto, però non mi becco gli sconti relativi. Perché? Perché bisogna archiviare le posizioni di persone intoccabili, sì, che hanno fatto gli stessi reati che ho fatto io, però io pago tutto e loro non pagano niente. Rabbia che capisco, lui mi ha proposto questa cosa, come capisci, io anche per un motivo sia di verità che di querele, perché sì, quasi vanno distante, sono molti nomi molto importanti, io dovevo mettermi al sicuro, sia non dovevo raccontare bugie alle persone, sia dovevo mettermi al sicuro, e quindi per me, per poter accettare, lui tra l'altro l'aveva proposto a vari giornalisti mostrando i materiali, che però avevano detto di no, dicendo: è vero il materiale, è tutto, è vero, però è troppo, diciamo, scomodo, troppo coraggioso, mi gioco la caccia, avevano tutti un po' paura, anche vari editori avevano rifiutato di pubblicarlo poi quando era pronto, perché diciamo che era una roba un po' scottante. Invece chi era magari interessato a questa storia, e si è visto anche nell'accoglienza che molti entusiasti, che anche molti giornali di centrodestra hanno fatto al libro, era chi voleva, diciamolo chiaramente, strumentalizzarlo. Infatti, per attaccare il PD, che però non era un interesse mio, cioè io non ho niente contro il PD, che per me è come gli altri partiti, disonesti ci sono nel PD, ci sono nella Lega, ci sono nei 5 Stelle, cioè disonesti, corrotti, è una cosa.
Tu hai raccontato i fatti, Umberto, tu hai raccontato i fatti, poi.
Esatto, io volevo raccontare i fatti, quindi ho dovuto capire se erano veri, e quindi è stato 2 anni di lavoro. Perché io ho dovuto studiarmi una valanga di materiale che Salvatore aveva raccolto durante la carcerazione e che mi ha passato, e si parla quindi di intercettazioni su intercettazioni, si parla di udienze da ascoltare sulla Radio Radicale, di sentenze da leggere, di altri atti giuridici di vario tipo, descrizioni. Quindi c'era veramente tanto che, io dico questo, noi per fare un libro, cioè intoccabile. Il nostro obiettivo era uscire con questa storia esplosiva in cui si dicono cose gravissime, però avere in allegato, cioè ogni cosa che diciamo deve essere su un'intercettazione che la dimostra, un atto giuridico che la dimostra, sì. Oppure dove mancano Palamara, che è uno dei protagonisti di questa vicenda, perché lui è stato il magistrato che si è reso responsabile dell'accordo salva politici, e lui c'è stato un lavoro con Palamara in cui gli abbiamo dovuto, visto che lui ormai stava votando il sacco, chiedere di dire: ma Palamara, ammetti che hai fatto questa cosa? E Palamara lo ha ammesso in una serie di interviste che ha lasciato al giornalista Giacomo Amadori sulla verità, e che sono qua riportate. E quindi c'era il pezzo fondamentale che ci mancava, perché ci mancava un pezzo di capire ma chi era il magistrato che ci serve, perché sennò quello rimane. E lì Palamara si è assunto questa responsabilità, ha detto: sono stato io, è vero. E lì allora era l'unico punto che mancava per poter essere tranquilli, e quindi abbiamo sostanzialmente, cioè ogni cosa che diciamo, o c'è la testimonianza di Palamara o c'è l'intercettazione, e volevamo allegarla tutta al libro, anche solo in cartaceo. Solo che poi ci siamo reso conto che sostanzialmente per allegare tutto il materiale era qualcosa come credo, mi sembra 500 pagine in più, o 800 pagine.
Era un tomo, dovevate pubblicare un tomo di...
Sì, un tomo in cui alla fine, so, il libro reale sono 200 pagine, o il resto, oppure 150, il resto sono... Non arriva... Non è così. Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto una selezione di quelle proprio importantissime, sì, di quelle, sì, veramente... che non potevano mancare proprio per motivi legali, di comprensione, che occupano esattamente, quasi vado avanti, da pagina 119 a pagina 202. Quindi sono già, ecco, 80 pagine, queste 80 pagine fondamentali. Fai conto che il libro in tutto è di 236 pagine, quindi in pratica, cioè, come vedi, in realtà è già un terzo del libro,
sì,
sostanzialmente,
sì.
Un terzo del libro è queste, sono queste note.
Però era giusto inserire questa parte, seppur, sì, ecco, tra virgolette, no, non un sunto, però era giusto inserire. Era giusto
abbiamo
inserire.
Fatto di più, perché abbiamo caricato tutte le altre sul web, su una apposita parte del sito dell'editore, e abbiamo messo nel libro, sia assieme nel PDF che nel cartaceo, un codice,
un QR code.
Puoi avere accesso a tutto online. Quindi se tu sei uno di quei maniaci che veramente vuole proprio andare a leggersi tutto, oppure se sei l'avvocato di qualcuno, sì, di quelli, sì, citati, che vuole fare, che magari tu puoi leggerti tutto, e fare veramente vedere come abbiamo lavorato. E
no, no, un lavoro veramente fatto per bene, curato ogni dettaglio.
Anni di lavoro fatti prima da me e Salvatore, con l'aiuto di sua moglie Alessandra, fondamentale, e poi quando abbiamo trovato l'editore Gioacchino Onorati della Bussola, con lui e con un editor molto bravo che ci ha affiancato, che si chiama Bruno, e ecco, devo dire, 2 anni di lavoro, ma siamo contenti, perché da questo punto di vista pensiamo sia abbastanza inattaccabile. E infatti va detto che il libro è uscito ormai da un mese e mezzo, sono usciti su prime pagine di giornali articoli che ce ne stanno parlando, cioè, però le querele non stanno, siamo stati in TV, ma le querele non stanno arrivando, quindi evidentemente
è un lavoro fatto curando ogni dettaglio, quindi rispetto a tutte le prove documentali, quindi diventa inattaccabile, perché giustamente non è che...
Esatto, io penso che non arriveranno, ma sia io che Busti ci sentiremmo tranquilli ad andare in tribunale a sostenere queste robe, perché abbiamo proprio, tanto che pensa, abbiamo fatto quell'editore, poi mentre Salvatore era in carcere, a volte le frasi di certe frasi di Salvatore nell'intervista, come comprensibile, risentivano un po' della rabbia. Mm-hmm. E quindi abbiamo fatto tantissime riletture, quando ad esempio vedevamo che c'era una frase che capitava in cui lui lanciava un'accusa a qualcuno che non era pienamente dimostrabile con le la toglievamo, cioè abbiamo intimato in un modo, perché noi non, io non vorrei mai nella mia vita lanciare accuse che non posso dimostrare,
certo,
per la comunicazione che deve essere sincera, che deve essere
assolutamente, ma ripeto, ci sono veramente tanti apprezzamenti da giornalisti che operano, no? Attraverso proprio il giornalismo di denuncia, quindi apprezzano il lavoro che hai fatto, quindi complimenti per questo, perché l'hai fatto per bene. E quindi io, prima di salutarti, ribadire quindi che Mafia Capitale, la gara CUP del PD di Zingaretti, quindi editore La Bussola, quindi lo possiamo acquistare, perché veramente è fatto in maniera curato nei minimi dettagli, per chi poi vuole sapere ogni minimo particolare di ogni passaggio rispetto a tutto quello che è accaduto, insomma, rispetto a questa turbativa d'asta, logicamente lo può fare, è un libro veramente che, seppur nelle sue 230 pagine passa, insomma, uno lo legge in pochissimi giorni, perché ti lasci trasportare, insomma, da coinvolgere da quello che poi è purtroppo, ecco, è purtroppo una grossa pecca della società odierna, no? Perché quel fatto che l'illegalità molte volte la fa da padrone rispetto alla, come dice, al pubblico esercizio, cosa che non dovrebbe accadere e purtroppo invece accade. Ma io voglio chiudere la nostra chiacchierata chiedendoti, visto che tu questo libro, diciamo, hai fatto questo lavoro così diciamo pignolo e così ben fatto rispetto, insomma, alla verità, alla sincerità, ma vuoi continuare su questa linea o vorresti cambiare e scrivere romanzi? Non so, che cosa vorresti fare per il futuro?
Guarda, io ti ringrazio di questa domanda e ti dico, io sicuramente sono interessato a continuare su questa linea, anzi ho già in ballo un paio di cose che sto preparando e che spero riuscirò a portare a termine. Io ti posso ad esempio anticipare che sto studiando abbastanza la situazione, le carte della vicenda di Bibbiano, le famosissime vicende di Bibbiano, perché più lo studio e seguo, leggo le cose, seguo l'udienza, più sono assolutamente convinto che questa storia molto pesante, mm-hmm, sia stata però raccontata molto male e su tante cose non ce l'hanno per niente contata giusta, e anzi ci sono state, come in queste cose di Mafia Capitale, varie cose che non tornano proprio. Quindi mi piacerebbe sicuramente, cioè sto un po' lavorando su questo tema, non dico che farò un libro, però mi piacerebbe, come anche mi è stato proposto da un amico editore della casa editrice Titani Editore, di fare un libro che raccoglie un po' di miei articoli e scritti di questi anni, di alcuni nuovi, su alcuni casi di mala giustizia che ho seguito, di violazioni di diritti umani che ho seguito, sia che riguardano processi, sia detenuti, quindi dei carcerati, ma anche nel civile, che riguardano cose assurde legate all'affido dei minori e minori, cioè, siccome da alcuni anni mi dedico molto appassionatamente proprio ai temi che riguardano la giustizia, la mala giustizia, la violazione a 360 gradi, proseguirò sicuramente su questa strada. Poi va anche detto che io vengo da altro, perché io vengo da, come regista, sceneggiatore, attore di fiction, ho fatto tanti cortometraggi, ho lavorato in film di altri, ho scritto sceneggiature, quindi A lei in realtà, ad esempio, c'è un libro che ho già scritto, è una sceneggiatura che ho già scritto, sempre che comunque un tema sociale, parla molto di tematiche forti sociali, per me è molto bella ed è piaciuta molto ad alcuni addetti ai lavori. Io avrei voluto trasformarla in un film, in un lungometraggio, per ora non ci sono riuscito e sto provando a vedere se riesco a trasformarla in un romanzo a fumetti col giusto illustratore, visto che è una sceneggiatura, o trasformarla in un romanzo proprio, quindi non è detto che magari non vada anche in quella direzione.
Ecco. Vabbè, ma è comunque una direzione in cui, vedi, utilizzi l'arte per poter portare, no, in, come dice, all'attenzione determinate tematiche, problematiche sociali, e quindi comunque è un lavoro importante come quello del giornalismo di denuncia. Io penso che abbia la stessa valenza. Penso che abbia la stessa valenza.
Ringrazio, guarda, la mia idea è un po' questa, perché io quando avevo cominciato dopo la scuola di cinema che fece Roma a fare arte, cinema, teatro, tutto quello comunque che scrivevo provava a essere molto impegnato, cioè io provavo a fare un'arte molto sociale,
certo.
Molto. E poi da lì il passaggio a un certo punto all'attivismo sociale, che prima facevo attraverso l'arte, e quindi al giornalismo, sono passato dal cinema al video documentario, ho fatto tutta un'indagine durata 2 o 3 anni sul mondo delle destre radicali, dei neofascismi, dei sostenitori di Putin, molto interessanti, conoscendoli, intervistandoli, e quindi c'è sempre stato questo forte interesse sociale che alla fine io le vedo come un po' la stessa cosa, che lo faccia con l'arte o col giornalismo.
L'importante è raggiungere il cuore, la mente e l'animo della gente, insomma, della gente, per poter, no, proprio smuovere un po' le coscienze. Questa è la cosa fondamentale, secondo me, assolutamente. Grazie di cuore, allora, grazie di cuore a Umberto Baccalo. Grazie, Umberto.
Grazie Pietro, un caro saluto, grazie mille.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.